Niente missili per Kiev, l'incontro tra Trump e Zelensky alla Casa Bianca si è concluso senza rassicurazioni da parte statunitense sull'invio dei Tomahawks. Dopo la telefonata con Putin, il presidente USA ha irrigidito la sua posizione. Zelensky telefona agli alleati europei subito dopo il summit, che viene descritto come molto teso. Hamas consegna a Israele il corpo di un altro ostaggio, ne mancano 18, dice Tel Aviv, che lega a questo il ritardo nella riapertura del valico di Rafah. Il gruppo palestinese però avverte: ci vuole tempo. La popolazione della striscia di Gaza però ha bisogno di un ingresso di aiuti umanitari rapido e massiccio. È un salto di qualità nelle minacce, questa volta potevano uccidere. Siegfried Ranucci alla 7 parla dell'attentato subito. Il giornalista rilancia e dice: non cambio il mio modo di lavorare. L'antimafia indaga sui clan mafiosi e nel mondo ultras. Al conduttore di Report la solidarietà del mondo politico, anche di chi negli anni lo ha querelato e delegittimato. Via libera alla manovra da 18 miliardi, un piccolo taglio all'IRPEF, la rottamazione delle cartelle esattoriali e la tassa sugli extraprofitti delle banche, ma non è chiaro come. Per Meloni è equilibrata, per le opposizioni basata solo sull'austerità. Sono le 8:31 minuti, questo è il giornale radio di Popolare Network. È stato un incontro teso e difficile, quello di ieri sera, tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump alla Casa Bianca. Secondo il sito americano Axios, che cita fonti informate, Trump sarebbe stato molto duro con Zelensky e il vertice si sarebbe concluso bruscamente dopo 2 ore e mezza. Penso che abbiamo finito, vediamo cosa succede la prossima settimana, avrebbe detto Trump, riferendosi al suo prossimo faccia a faccia con Vladimir Putin a Budapest. Il presidente ucraino sperava di poter convincere Trump a fornire a Kiev i missili a lunga gittata, Tomahawks, ma il capo della Casa Bianca non è parso molto flessibile. Dopo il colloquio con Zelensky, il presidente USA ha scritto sul social Truth suggerendo che la soluzione alla guerra potrebbe essere il congelamento del fronte allo stato attuale, un'opzione che però Kiev ha sempre rigettato. Il servizio da New York.
Volodymyr Zelensky deve aver sperato di ottenere da Donald Trump i potenti missili Tomahawk per contrastare l'invasione russa del suo paese, quando l'amministrazione statunitense lo ha invitato ad alloggiare nella Blair House, la residenza degli ospiti ufficiali della Casa Bianca, in vista del bilaterale di ieri, un onore che Trump non gli aveva ancora fatto da quando è tornato al potere a gennaio. Ma l'incontro, se l'obiettivo erano i missili, deve essersi trasformato in una delusione. Trump infatti ha modificato di nuovo strategia. Non solo niente missili Tomahawk alla Kiev invasa, non solo la promessa a Vladimir Putin di un nuovo bilaterale, forse a Budapest, nonostante il fallimentare primo incontro in Alaska in agosto. Il presidente statunitense ha proposto invece di congelare gli attuali confini per chiudere la guerra, costringendo di fatto l'Ucraina ad accettare la perdita di circa il 20% del proprio territorio. Trump lo ha scritto anche in un post sui social media ieri, dicendo di averlo proposto persino a Putin. Che entrambe le parti dichiarino vittoria, sarà poi la storia a decidere le parole del presidente americano. Più cauto Zelensky, che ha imparato una lezione importante dal disastroso incontro allo Studio Ovale dello scorso inverno e deciso di tenere un basso profilo. Quello di ieri è stato un incontro interessante, staremo a vedere. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Subito dopo l'incontro, Zelensky ha chiamato i leader europei e il segretario della NATO, Mark Rutte, che ha proposto un'urgente chiamata tra i consiglieri per la sicurezza nazionale europei nel fine settimana. Trump invece sembra aver escluso anche la possibilità della presenza di Zelensky a Budapest insieme a Putin. Andiamo in diretta col nostro collaboratore Sabato Angeri. Che incontro è stato, a tuo avviso, dal punto di vista di Kiev, Sabato?
Dal punto di vista di Kiev è stato un incontro sicuramente deludente nella sostanza ma non nella forma, ovvero rispetto ai 2 precedenti incontri di Zelensky alla Casa Bianca, quello in cui il presidente ucraino era stato umiliato in Mondovisione e quello dopo il 16 agosto, dopo Anchorage, dopo che Trump aveva incontrato Putin, l'accoglienza è stata molto migliore, la stampa ucraina non manca di sottolinearlo, Trump è stato cordiale, ha elogiato Zelensky, l'ha chiamato grande leader, che ha ne ha passate molte, è un uomo molto coraggioso e anche con la stampa è stato molto accogliente e amichevole verso il leader ucraino. Però poi nella sostanza, se quello che ci dicono le prime indiscrezioni stampa è vero, in realtà Trump a porte chiuse è stato molto più duro, ovvero ha pensato semplicemente che la situazione si risolverà a Budapest e che l'incontro di ieri serviva a preparare Zelensky al fatto che qualcosa bisognerà cedere e che questi Tomahawk al momento non arriveranno perché bloccherebbero il processo iniziato con la telefonata a Putin ieri.
Grazie, grazie a Sabato Angeri. Andiamo in Medio Oriente. Hamas ha consegnato nella notte a Israele il corpo di un altro ostaggio. Si tratta del 75enne Eliyahu Margalit, ucciso nel kibbutz di Niroz il 7 di ottobre. Sono ancora 18 i corpi dei prigionieri israeliani non ancora restituiti, ma il gruppo palestinese ha ribadito l'intenzione di consegnarli tutti, ma ha detto che potrebbe volerci del tempo per recuperarli. Hamas ha inoltre chiesto ai mediatori di fare pressione su Israele affinché punti stabiliti con l'accordo fino al completamento del ritiro dell'esercito israeliano. Più urgenti però sono la riapertura del valico di Rafah, che Tel Aviv ha detto avrebbe riaperto domenica, e l'ingresso massiccio di aiuti umanitari, per il momento ancora fortemente limitato. Sentiamo Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam Italia.
Non è cambiato molto, gli aiuti entrano con il contagocce a causa di un approccio burocratico molto restrittivo da parte delle autorità israeliane che stanno impedendo alle ONG internazionali di poter portare dentro la striscia i loro aiuti. E quindi l'effetto purtroppo è che la popolazione a Gaza continua a morire di fame, a non avere medicine, acqua pulita, un riparo, e la situazione appunto non appare migliorare. Aspettiamo lunedì, sembra essere una data in cui alcuni valichi potrebbero aprirsi, ma non abbiamo certezze, e organizzazioni come la nostra continuano a proseguire le attività di aiuto umanitario non dipendenti dall'ingresso degli aiuti dall'esterno.
È un salto di qualità nelle modalità di intimidazione ai giornalisti e alla libertà di stampa. Potevano uccidere. Così Siegfriedo Ranucci ha parlato dell'attentato che ha subito. Il conduttore di Report ieri sera è stato ospite alla 7, non sulla Rai come ci si sarebbe potuti aspettare, nella trasmissione 8 e mezzo di Lilli Gruber. Continuerà a fare il suo mestiere come ha sempre fatto, ha detto, rilanciando i temi che lo hanno messo nel mirino: infiltrazioni mafiose, rapporti tra criminalità organizzata e potere, le stragi.
Tu cambierai il tuo modo di lavorare, di fare inchieste?
No, è impossibile. C'è anche un'altra coincidenza. Io il giorno prima avevo lanciato sul mio profilo alcuni temi, la pista dei finanziamenti che sono andati a finire in mano a ditte fittizie, quella di tornare sulla lotta che c'è alle spalle, che si combatte alle spalle della commissione antimafia, torneremo sulle stragi di mafia, torneremo sull'infiltrazione dell''ndrangheta nelle pubbliche amministrazioni. Quindi sono temi che insomma fanno drizzare le antenne.
L'attentato è avvenuto l'altro ieri sera, poco dopo le 22, davanti alla casa del giornalista a Pomezia. L'ordigno ha fatto esplodere la sua auto e quella della figlia parcheggiata accanto. I due erano rientrati in casa da pochi minuti. Ieri Ranucci è stato sentito dai magistrati dell'antimafia che indagano sull'accaduto. Le piste che stanno seguendo sono legate ai temi trattati nelle puntate di Report, quindi mafia, ultras e affari illeciti. Tantissimi gli attestati di solidarietà al conduttore, anche da parte dei partiti della destra, che più volte hanno invece sporto querela contro Ranucci, cercando di delegittimare il suo lavoro. La politica ora deve fare un passo indietro, dice Sandro Ruotolo, ora eurodeputato, ma per anni giornalista della RAI.
Deve smetterla di delegittimare i giornalisti, questo deve fare semplice. Destra, centro, sinistra, tutti. Dobbiamo fare un passo indietro, perché ci sono i giornalisti che per informare, per rendere più forte la democrazia, rischiano la vita in tempo di pace e in tempo di guerra. Noi oggi parliamo di Siegfriedo che ha subito questa minaccia nel cuore della notte, ma non ci dimentichiamo che pochi giorni fa una collega di Fanpage ha ricevuto la testa di capretto, che è proprio nella simbologia mafiosa. E allora, quando un giornalista fa il suo mestiere, informa, la politica deve smetterla di delegittimarli. Questo è il punto. È ovvio che mi aspetto, siccome il povero Sigfrido è subissato di querele temerarie, perlomeno queste abbiate, come dire, oggi tutti solidali, tutti, anche quella Rai che lo ha più volte inquisito tra virgolette. Bene, togliamo le querele temerarie. Questo è il primo passo concreto, perché se no sono le solite chiacchiere.
Un gesto importante di vicinanza, non tanto a me, ma alla libertà di stampa, sarebbe approvare una legge che tuteli il lavoro giornalistico indipendente, ha detto ancora Ranucci.
Un vero gesto di solidarietà nei confronti della libertà di stampa, non solo nei confronti di Sigfrido Ranucci, sarebbe quello di approvare una legge che sulle liti temerarie, cioè che è una legge che sono nel cassetto, limitare il più possibile le denunce, le querele, le richieste di risarcimento danni nei confronti dei giornalisti, ma direi in generale, ma soprattutto da parte della politica, perché noi abbiamo un record mondiale storico, credo.
In queste ore ci sono state e ancora ci saranno molte manifestazioni di solidarietà nei confronti di Ranucci, a cui ora è stata aumentata la scorta. Siamo noi la sua scorta, in molti hanno detto così, ma troppo spesso Ranucci, così come altri giornalisti, è stato lasciato solo. L'editoriale di Lorenza Ghidini.
Le minacce, le lettere, i pedinamenti, ora la bomba sotto casa. Quello che è successo a Sigfrido Ranucci costituisce un salto di qualità molto preoccupante. Ci riporta alla stagione dei Pippo Fava, dei Mauro Rostagno, dei Giancarlo Siani, giornalisti a cui per togliere la voce è stata tolta la vita. Succede quando un cronista scomodo viene lasciato solo. Il conduttore di Report ha collezionato negli anni querele, spesso temerarie, da parte del Presidente del Senato, di mezzo governo, del Partito Fratelli d'Italia e di vari altri esponenti della maggioranza. Per tutta risposta, la RAI, l'editore di Ranucci, gli ha fatto un richiamo formale per aver parlato di libertà di stampa in un'intervista e ha minacciato di ridurre il numero delle puntate di Report per la stagione che partirà a fine mese. Difficile non vedere una connessione fra l'insofferenza della destra e l'azione dell'azienda, ormai occupata capillarmente dai partiti della maggioranza. Nelle ore successive all'attentato si sono tutti affrettati a dare la loro solidarietà al giornalista, ma quella bomba è un avvertimento a cui poco a poco è stato lasciato lo spazio.
Una manovra abbastanza leggera rispetto a quella degli ultimi anni, 18 miliardi di euro, e che sostanzialmente non dà una chiara indicazione su cosa il governo intenda fare. Le misure approvate sono sostanzialmente quelle annunciate nei giorni scorsi, c'è un taglio dell'aliquota IRPEF dal 35 al 33%, ma che non interesserà i redditi medio-bassi. L'età per andare in pensione si alzerà a partire dal 2027 a 67 anni e 3 mesi, con l'esclusione dei lavori usuranti. Ancora confermata la rottamazione delle cartelle esattoriali e anche la tassa sugli extraprofitti delle banche, ma su questo punto non è chiaro come funzionerà, insomma, se l'adesione da parte degli istituti di credito sarà obbligatoria oppure su base volontaria. Insoddisfacente e incapace di dare risposta alla cittadinanza, ci ha detto l'economista Maria Cecilia Guerra, deputata del PD.
È una manovra molto insoddisfacente perché, come dice il governo, non avrà nessun impatto sul PIL, ma al tempo stesso non risponderà ai problemi veri delle persone e della società. Ci sono tanti bonus distribuiti a molte persone, arriverà qualcosa, ma i problemi di fondo restano. Faccio per dire, ci sarà un pochino di riduzione dell'IRPEF, ma non verrà affatto restituito il fiscal drag con cui il governo ha incamerato 25 miliardi dai lavoratori. Ci sarà qualche soldo in più sulla sanità, ma invece di assumere i 25-30 mila fra infermieri e medici promessi, se ne assumeranno soltanto 7.300, e potrei continuare in questo senso.
E per quanto riguarda le banche, lei ha capito se agli istituti di credito verrà chiesto qualcosa oppure no, dove il qualcosa ovviamente è una forma di imposizione, sarà volontaria, temporanea, sarà obbligatoria? Si è capito qualcosa sul tema delle banche?
Ma una soluzione molto pasticciata, frutto di una contrattazione, perché si è deciso soprattutto che dalle banche e dalle assicurazioni bisogna estrarre 4 miliardi e mezzo, senza i quali la manovra non sta in piedi. Quindi sarà un mix di cose sia volontarie che obbligate. In particolare ci sarà un aumento dell'IRAP, ma ci saranno anche cose poco accettabili, tipo la riduzione della possibilità di dedurre le perdite, non è che sia una grande idea. E invece invece ci sarà una grande possibilità opzionale di liberare riserve che attualmente sono vincolate pagando un'imposta non del 40 ma del 27,5%, quindi potremmo incamerare, avere un risultato di cassa più basso ma subito rispetto a quello che avremmo avuto se si fosse aspettato il momento in cui le banche queste riserve decidevano davvero di liberarle per distribuire dividendi in futuro. Un pasticcio, insomma.
Sono le 8:45 minuti, è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Alessandro Braga in redazione con Martina Stefanoni. Le notizie ritornano alle 10:30, buon ascolto.